Da questo punto incomincia ormai la guerra tra gli Ateniesi e i Peloponnesi e i loro rispettivi alleati, durante la quale non ebbero più reciproci rapporti senza servirsi di un araldo e, presa una posizione gli uni di fronte agli altri, continuamente si fecero guerra. Tale guerra è scritta tutta di seguito, secondo gli avvenimenti verificatisi nelle singole stati e nei singoli inverni. Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e con me, come sempre, c'è il Navarca di Barona, Riccardo.
Ciao Costa, ben trovati a tutti. La marca di Barona non è male, eh?
Beh, penso. Niente male, questa volta ho studiato, ho fatto i compiti a casa.
Hai fatto i compiti, bravo.
Perché comunque ti ho chiamato Navarca, caro Riccardo, perché Navarca, come sempre, è un titolo militare, ovviamente, dato a, insomma, sia Sparta che Atene, insomma, il generale, diciamo, l'ammiraglio si chiamava Navarca a quel tempo, così. Perché? Perché oggi finalmente iniziamo, no, come l'ho definita io, la guerra delle guerre della Grecia antica, ovvero la guerra del Peloponneso, in compagnia sempre, no, del nostro buon Tucidide, che ce l'ha descritta, no, ce l'ha consegnata alla storia, e però vogliamo iniziare ovviamente da dove avevamo lasciato la volta prima. La volta prima abbiamo posto le basi per questa grande rivalità che poi sfocerà in una guerra. Adesso vogliamo sapere, comunque, come si è arrivati a questa guerra, perché c'è un po' di tempo in cui ovviamente il protagonista da una parte è sicuramente sempre Pericle, che però, insomma, vedremo, no? Ci saranno dei problemi per lui, ecco, dei problemi vagamente, sì, definitivi.
Neanche pochi. Devo dire che è una fase molto lunga, anche abbastanza complessa, piena di eventi, quindi ho avuto un po' di difficoltà nel riassumerla, diciamo, in maniera efficace, perché mi sarei anche voluto soffermare su tante cose interessanti, però insomma vi rimanderò poi a Tucidide, specialmente nel libro secondo, dove insomma affronta molto molto bene tutto quanto. Comunque non parliamo molto di quello che è avvenuto prima, perché comunque l'abbiamo già fatto la volta scorsa. Facciamo un brevissimo riassunto. Insomma, c'è Atene e Sparta che dopo le guerre persiane, diciamo, si erano ingrandite, avevano gettato un po' la loro influenza ben oltre le loro città. La prima con la Lega dell'Eoattica, la politica Cicimone prima, poi Pericle, i soldi, no, che si era ritrovato a gestire grazie anche ai suoi alleati. La seconda si era trovata un po' in difficoltà per via di quel brutto terremoto che aveva, diciamo, colpito molto forte Sparta, ma poi piano piano si era ripresa prendendo un posto di primo piano e la guida della Lega Peloponnesiaca. Quindi, insomma, era evidente che c'erano un po' due galli in un pollaio, no? Come diremo oggi, quindi era un po' solo questione di tempo che le cose a un certo punto sarebbero andate a precipitare. Abbiamo già visto, no, con quello che è accaduto dopo il terremoto di Sparta, che comunque già le prime frizioni si erano create con Atene, che era intervenuta per aiutare, ma poi era stata vista non proprio benissimo, ma le cose iniziano veramente a precipitare in alcuni episodi chiave che vi voglio un po' raccontare. Allora, il primo di questi episodi è la guerra che si crea tra Corcira e Corinto, cioè l'odierna Corfù, fondamentalmente quella bella isola delle isole Ionie che si trova nella costa che dà sul Mar Ionio e sull'Adriatico, insomma, che dà verso l'Italia, e la città di Corinto, famosissima per lo stretto. Dunque, Corcira era colonia di Corinto, ma anche Corcira in realtà aveva una sua colonia che è importante in questa storia, che si chiamava Epidamno, che si trova in Albania, che oggi conosciamo con il nome di Durazzo. Che succede ad Epidamno? In pratica, in una rivolta vengono scacciati gli oligarchi che la guidano e si instaura un governo democratico. Succede, l'abbiamo visto, no? In più di un posto in questo periodo, diciamo, da queste parti, uno su tutto, insomma, anche se qualche anno prima, Atene, ma insomma è un processo che abbiamo già visto, non è niente di nuovo. Non è neanche nuovo il fatto che gli oligarchi non la prendono bene. Perché? Perché ovviamente non vogliono perdere il potere. Quindi che fanno? Vanno dai Taulanti, che erano dei popoli, ovviamente Tucidide li definisce popoli barbari, non te lo dico neanche, i Lirici, esatto, con i quali Epidamno si era picchiata, aveva fatto una guerra, insomma, fino a poco prima. Si alleano con loro, tornano indietro e in pratica la devastano, fondamentalmente riprendendo il potere. A questo punto però gli abitanti di Epidamno, che ricordiamolo appunto era la colonia di Corcira, che fanno? Chiedono aiuto alla madre patria, perché insomma, no, c'è quel classico rapporto in cui la colonia in qualche modo ancora ha il cordone ombelicale attaccato alla madre patria. E quindi che fanno? Mandano un ambasciatore a Corinto chiedendo di scacciare i barbari, di ripristinare tutto come era prima. I corcilesi, scusatemi, non a Corinto, a Corcira ovviamente. I corcilesi che fanno? Ascoltano gli ambasciatori e diciamo, dicono, ah sì, tutto fantastico. Loro arrivano in pompa magna al Tempio di Era, li pregano di intervenire, fanno tutto un discorso, ma tutta risposta i corcilesi dicono, bah, sai che c'è? Alla fine non è che ci interessa poi così tanto. E dicono di no e li rimandano via senza farsi troppi problemi. Quindi, in sostanza, avete voluto la bicicletta, pedalate. Gli Epidamni sono abbastanza disperati, non sanno bene cosa fare, e a quel punto Costa, nel mondo antico, se non sai cosa fare, dove vai? Vai a chiedere agli dèi, giustamente,
certo,
no? Cioè, qualcuno. E quindi vai a Delfi. Vanno a Delfi, interrogano l'oracolo, e questo ovviamente dice, guarda, cerca aiuto dai Corinzi, quindi dalle persone, dagli abitanti di Corinto. E quindi dicono, consegnando la città a Corinto, madre patria, loro madre patria, troverete la vostra salvezza. E quindi, insomma, bellissimo. Quindi tutti contenti vanno da Corinto e in sostanza gli consegnano quelle che oggi noi chiameremmo le chiavi della città, no? Quindi dicendo che il loro fondatore era di Corinto, l'oracolo di Delfi si era espresso, gli aveva detto così, e quindi loro si affidavano completamente a Corinto. Ai Corinzi ovviamente non pare vero, no? Anche perché comunque, essendo effettivamente una colonia di Corcira, che era colonia di Corinto, si sentivano forse anche un po' in dovere di farlo. Tucidide ci dice proprio, lo fecero per odio verso i corciresi, i quali, sebbene coloni di Corinto, non si curavano della madrepatria. Infatti pare che i corciresi non è che si curassero così tanto di onorare Corinto, insomma, nonostante avessero fatto bei soldi, fossero potenti, avessero belle navi, un bel esercito, alla fine, insomma, non è che gli interessava così tanto di rendere omaggio a Corinto. E quindi, insomma, se ci mettiamo dal punto di vista di Corinto, poteva anche essere una buona occasione per far fare una buona figura di palta, no, a Corcira, ristabilire una sorta di primato. Quindi che succede? Da Corinto partono dei coloni e una guarnigione di uomini pronti a intervenire dopo un lungo viaggio via terra perché volevano evitare di essere intercettati dai corciresi, un'isola che insomma aveva una flotta non da poco. E infatti i corciresi non la presero bene, perché andarono poi da Epidamno e intimarono loro di riaccogliere gli Epidamni fuggiti, ma allo stesso tempo di mandare via gli aiuti ricevuti da Corinto. Cioè, a un certo punto, insomma, voi siete roba nostra, no? Questo più o meno era il ragionamento che aveva fatto Corcira. E invece però i Corinzi si preparano a intervenire ulteriormente con 30 navi e 3.000 opliti proprio dopo il rifiuto degli Epidamni. Insomma, forze non indifferenti. A questo punto, infatti, Corcira forse si spaventa un po' e decide di parlamentare. E da chi va? Mette in mezzo Sparta, che ovviamente è l'autorità del Peloponneso, no? E quindi, insomma, si ha un po' di dibattito, c'è un po' di discorso. Sparta dice, ma guardate, effettivamente Corcira ha ragione, la colonia è la loro. I Corinzi non è che possono mettere tanto bocca, si crea questa discussione, si propone addirittura di fare una sorta di processo, forse non siamo abituati a vedere gli Spartani in questo ruolo di mediatori, però effettivamente fecero così, si dice facciamo questa specie di processo, magari ci possiamo anche appellare all'oracolo, no? Insomma, si cerca di una via diplomatica, alla fine però a Corinto non importa, diciamo, dice ormai si è buttata, vuole andare fino in fondo, dice vabbè, grazie della vostra opinione, me ne frego fondamentalmente e mando questi 3.000 uomini e 75 navi proprio nel conflitto finale contro i corciresi. Questo conflitto finale però non va bene per i Corinzi, perché? Perché i corciresi vincono con le loro 80 navi, arrivano a distruggerne ben 15 dei nemici e si riprendono anche il controllo di Epidamno, facendo tanti prigionieri e imponendo il loro dominio anche sulle isole circostanti, colonie di Corinto come ad esempio Leucate, che è l'odierna Lefkada, sempre nel Mar Ionio. Voi adesso vi chiederete, sì vabbè tutto bello, ma che c'entra questo con la guerra del Peloponneso? Perché pensate che Corinto dopo tutta questa cosa accetta tutto questo sportivamente e dice vabbè basta, ho perso, sono a posto? Ovviamente no, neanche per sogno, si prepara subito per vendicarsi, perché no Costa, siamo sempre lì.
No, ma proprio poi non se la prendevano per queste cose.
No, esatto. Corcira però a questo punto capisce che forse da sola non ce la fa a resistere a una nuova spedizione ben organizzata e va a bussare proprio dalle parti di Atene, offrendogli alleanza in cambio di aiuto. A quel punto i Corinzi, mi viene da dire a me, incazzati come delle api probabilmente, vanno anche loro, diciamo no, da Atene e prendono insomma parte a questo discorso, questo dibattito che si fa con entrambe le ambascerie, in cui tutte e due le parti cercano di convincere Atene a schierarsi, no, ognuno dalla sua parte. Tucidide ci riporta entrambi i discorsi che insomma, è giusto, diciamo, in qualche modo riassumere, non li riporto integralmente perché sono abbastanza lunghi, vanno dal capitolo 32 al 43 del primo libro, quindi insomma, andateveli a leggere, si trovano, sono molto interessanti. Comunque, riassumendo, ascoltate le due Filippiche, che Atene si fa i due conti e decide che è giusto dare aiuto a Corcira. Anche perché, insomma, non tanto per un grande senso di giustizia, ma soprattutto perché è in una buona posizione, una buona flotta, e comunque alla fine, no, si va a indebolire i peloponnesiaci di Corinto, che insomma, bene, alla fine fa, perché la guerra, anche se non è ancora scoppiata, l'abbiamo detto, è un po' nell'aria, no? E quindi tanti ragionamenti politici si fanno anche per questo. E quindi ve la faccio un po' breve, ma insomma, sulla fase successiva, perché la parentesi, insomma, è già durata abbastanza su questa guerra, però alla fine vincono di nuovo i corciresi, con il supporto, insomma, degli ateniesi, i corinzi se ne tornano a casa, ovviamente intenzionati a farla pagare carissima ad Atene. Quindi, primo grande risentimento tra un popolo peloponnesiaco e Atene. Atene però decide di farsi volere proprio bene dai peloponnesiaci, perché prosegue, diciamo, e quindi vado un po' più veloce su questi due episodi per questione di tempo, però Tucidide, se siete interessati, ce li racconta sempre molto bene. La prima è su un evento che avviene sulla città di Potidea, che si trova in Calcidica, quindi l'Egeo settentrionale, abbiamo cambiato completamente zona. E anche questa era una colonia di Corinto, ma diversamente da Corcira aveva dei rapporti abbastanza costanti con la madre patria, tanto che la stessa Corinto invitava a Potidea ogni anno alcuni magistrati che si chiamavano epidemiurghi, avevano questo bel titolo. Atene, in maniera preventiva, alla luce di quanto avvenuto con, diciamo, l'affair in Corcira, decide di intimare ai Potidei di cessare questi rapporti con Corinto e di abbattere delle mura che aveva fatto sull'istmo di Pallene, probabilmente per rendere la città più facile da conquistare, per evitare, no, che fosse un problema in caso di guerra. E quindi, diciamo che anche qui, insomma, gli ateniesi vanno un po' a rompere le scatole a Corinto. Dulcis in fundo, sempre gli ateniesi impongono una specie di embargo commerciale contro la città di Megara. Siamo nel 432, quindi insomma la città, la tensione è abbastanza alle stelle, basta una scintilla per causare l'incendio della guerra. Gli efori di Sparta, peraltro, hanno già decretato che sì, nel caso di Potidea e Megara, Atene ha violato la pace e quindi è una minaccia per la libertà. L'assemblea di Sparta si riunisce e si convince che non c'è altra soluzione alla guerra e quindi è pronta a schierarsi. Ovviamente però si prova sempre a trattare, anche perché si deve in qualche modo, anche nel mondo antico, giustificare la guerra, no? Si deve essere sempre nel giusto quando si fa la guerra. E quindi si manda un'ambasceria spartana ad Atene. Cosa chiede Sparta ad Atene? Chiede di espellere Pericle, una cosa non da poco.
Beh sì, una cosa facilissima proprio.
Esatto. Però c'è da dire, a difesa degli spartani, che non è che si erano fatti tanti problemi gli ateniesi a esorcizzare gente in passato, quindi alla fine, no, poteva anche essere realistico.
Sì, comunque, forse sì.
Esatto. Comunque, poi cosa chiedono? Chiedono anche di ripristinare la situazione come era prima a Potidea e a Megara. E quindi, insomma, dicono, se fare tutto questo evitiamo la guerra. Però non c'è niente da fare e la guerra alla fine scoppia, come dice Tucidide in quello che vi abbiamo letto in apertura essere l'inizio del libro secondo. Un bellissimo inizio, insomma, in maniera letteraria per quanto mi riguarda. La famosa scintilla dove viene? Viene da Tebe. Tebe chi è? È un'alleata di Sparta che aveva diversi possedimenti un po' più grandi in Beozia negli anni precedenti, e forse, vista anche la fase un po' concitata, senza remore decise di fare quello che oggi chiameremo un blitz, no? Un raid, e attacca Platea, alleata di Atene, con 300 soldati. In realtà l'esercito era più grande, però questo blitz era una sorta di avanguardia di 300 persone che aveva mandato proprio per cercare in qualche modo di prendere di sorpresa la città di Platea. Perché prendere di sorpresa? Perché erano stati fatti entrare di nascosto da alcuni oligarchi di Platea che erano stati corrotti precedentemente, perché c'è sempre questa bella gente, no? Che in qualche modo, per cercare di guadagnare dalla nuova amministrazione, dice, vabbè, sai che c'è? Noi apriamo le porte nella notte ai 300 soldati tebani, questi conquistano la città senza combattere e a noi magari ci spetta, no, un bel posto di primo piano nel nuovo ordine. All'inizio in effetti pare funzionare, perché effettivamente i platesi si spaventano, di notte arrivano questi soldati, non capiscono cosa sta succedendo, pensano peraltro che le forze di Tebe sono soverchianti perché non riescono neanche a vederle, perché comunque è notte, e quindi decidono di scendere a patti, dicono va bene, vi consegniamo il potere, eccetera. Poi, insomma, guardano meglio, passa il tempo, no? Mi viene da dire, magari la notte si fa un po' meno scura, e vedono che, insomma, questi tebani non è che sono poi così tanti, diciamo, sono solo 300. E quindi decidono che la resistenza si può organizzare. Quindi cosa fanno? Praticamente fanno una resistenza casa per casa, strada per strada. Quindi usano dei carri senza bestiame per fare delle specie di barricate improvvisate e, forti della conoscenza ovviamente della loro città, vanno all'assalto, vanno al contrattacco. I tebani, che da una parte forse credevano di aver già vinto senza combattere, dall'altra insomma si trovano di notte a combattere una guerriglia, in sostanza, sono un po' scossi, iniziano a respingere gli attacchi, ma i platesi combattono con troppa foga, non riescono a resisterli. Tucidide ci dice che le donne e i servi gridavano e ululavano scagliando pietre e tegole in mezzo alla pioggia per tutta la durata della notte, quindi insomma...
Una bella... scene da, sì, da rivolta, no, esatto. Più moderna, diciamo.
Esatto, da le cinque giornate di com'era? Le cinque giornate di platea, no, vabbè.
Sì, esatto.
No. È un altro periodo, lasciamo stare. Anche esatto. Perché basta una notte qui. I tebani, infatti, si spaventano e fuggono, o almeno ci provano, perché in realtà un platese li anticipa e va a chiudere il portone dal quale sono entrati con un bastone, una specie di lancia. E quindi i tebani si trovano, diciamo, intrappolati all'interno di questa città e i platesi sono belli intenzionati a farli tutti fuori, perché non è che hanno preso proprio bene questa loro ingerenza. Alcuni riescono a scappare da un edificio che era confinante con le mura e quindi alla fine riescono a trovarsi una via d'uscita, ma 180 muoiono catturati e giustiziati. È un fallimento che però decreta in maniera incontrovertibile l'inizio della guerra. La guerra quindi inizia a tutti gli effetti. Gli schieramenti, per fare un po' il punto, sono i seguenti. A Sparta ci sono tutti i peloponnesiaci, tranne ovviamente Argo, no? Storica nemica di Sparta. Ovviamente c'è Sparta, ci sono i Beoti, i Focesi e i Locresi, che sono forze che follivano per lo più la cavalleria. Tucidide ci fa un bel resoconto abbastanza dettagliato. Poi ci sono i Corinzi, i Megaresi, i Sicioni e i Pellenesi e gli Elei, gli Ambraciuoti e i Leucadi, che forniscono invece la flotta, con la fatteria che invece è fornita da tutti gli altri popoli. Atene invece si porta dalla sua, ovviamente Atene stessa, i Chii, i Lesbi, i Platesi, i Messeni, di Naupatto, i Corciresi, gli Zacinti e ovviamente tutte quante le sue belle tributarie, no? Che già negli anni passati abbiamo imparato a conoscere. A questo punto gli Spartani danno ordine di preparare l'esercito, sappiamo che gli Spartani erano molto minuziosi nella preparazione della guerra, e finiscono per invadere l'Attica con Archidamo II al comando di 20.000 opliti e 5.000 beoti. Così parla Archidamo in un bel discorso prima della spedizione. Anche qui l'ho un po' tagliato perché è molto lungo, però vi restituisco alcune parti. Soldati del Peloponneso e alleati, i nostri padri fecero molte spedizioni sia nel Peloponneso stesso che fuori, ma la città contro cui andiamo è potentissima e noi che facciamo questa spedizione siamo numerosissimi e più valorosi. Qua, apro una parentesi, parla l'ateniese Tucidide, quindi boh, ci fidiamo che... Archidamo II dice: ah, la città è potentissima. Per carità, era potente Atene, però insomma, magari.
Beh, magari questa... mai sottovalutare il nemico, e Archidamo lo sapeva.
No, assolutamente, ci può stare. Riprende la parola ovviamente Archidamo, dice: è giusto dunque non apparire peggiori dei nostri padri, né inferiore alla nostra fama. Tutta la Grecia è eccitata per questa spedizione e la osserva, desiderando nel suo odio per Atene che noi compiamo i nostri disegni. Quindi in sostanza tutti odiano Atene, andiamo e picchiamoli. Fondamentalmente questo potrebbe essere
riassunto. Che comunque era un buon modo di vedere le cose, diciamo.
Esatto. A questo punto mi viene anche da citare, in maniera forse un po' più melodrammatica, però ci sta, Melesippo, un ambasciatore che era stato mandato ad Atene per cercare di evitare la guerra un po' last minute, che però era stato risparito al mittente senza neanche essere ascoltato. Lui stesso infatti commenterà: questo giorno sarà per i greci l'inizio di grandi mali. E forse, insomma, non aveva tutti i torti.
Beh, no, tutto sommato no.
Non mi sento di dargli troppo torto per come è finita dopo. Comunque, questo grande esercito che fa? Entra nell'Attica e comincia a devastare le campagne circostanti. Atene cosa fa? Preferisce non affrontare l'esercito spartano in campo aperto, perché alla fine, insomma, sono anche abbastanza intelligenti, e Pericle ordina di far evacuare donne e bambini rimaste nella campagna attica e di abbattere le strutture in legno rimaste per evitare, no, che magari si possano costruire troppe cose o che comunque si possa far troppo buon uso del terreno abbandonato. La decisione di Pericle in realtà è saggia, perché comunque in campo aperto gli Spartani avevano dalla loro il numero e ovviamente, non ve lo dico neanche, l'abilità militare, no? Lo sappiamo tutti. Di certo però c'era una cosa che non potevano fare o che comunque avevano più difficoltà a fare, ed era mettere sotto assedio Atene. Primo perché non avevano tante abilità di assedio proprio, quindi tutte quelle abilità che sono richieste per abbattere delle mura, superarle, insomma in qualche modo avere a che fare con una città che resiste con delle provviste a lungo. E Atene, proprio per il fatto che comunque controllava il mare e aveva dalla sua una flotta molto grande, aveva la capacità di rifornirsi senza neanche troppi problemi, quindi la strategia di Pericle era più che sensata e molto adatta, diciamo. Tutto va come previsto, perché comunque Archidamo prova questo assedio che non riesce, e anzi per questo fallimento Archidamo si becca pure l'accusa di non voler veramente fare la guerra e di aver indugiato nell'inseguire gli ateniesi prima che potessero ritirarsi.
Hai picchiato troppo poco.
Esatto.
L'accusa è questa qui.
Esatto. Però c'è da dire che tutto questo avanzare degli Spartani sotto casa di Atene non è che tranquillizzi proprio i cittadini. E Pericle, insomma, deve convincere la città che la strategia giusta, mi viene da dire, no, ai tempi passati delle guerre persiane non è cambiato poi così tanto.
Diciamo. No, assolutamente no.
Visto che ci sono sempre quelli che dicono, no, usciamo per respingere l'invasione e diamo battaglia. Ecco, insomma, diciamo che alla fine Pericle ha il suo da fare per convincere che la strategia è quella giusta. Alla fine però ce la fa, e gli Spartani, dopo aver devastato qua e là i dintorni, si ritirano nel Peloponneso. A questo punto è il momento del contrattacco, che ovviamente non può che avvenire via mare. La flotta ateniese assieme a quella corcirese si spargono sul Peloponneso e non solo per una serie di incursioni navali, ve ne cito solo alcune perché insomma sono tante, la fase è molto lunga, in Eubea, in Egina, a Sollio, nel pieno Peloponneso, insomma città dei Corinzi peraltro che viene conquistata, a Cefalonia dove non dovettero neanche combattere in realtà perché convinsero la città neutrale a schierarsi tra loro, Megara peraltro viene invasa, si prova a prendere anche Epidauro ma si fallisce, il blitz non va a buon fine, tante azioni che fanno veramente entrare la guerra nel vivo e che entrambi i lati iniziano a sentire. Le trovate tutte quante ben descritte da Tucidide dal capitolo 22 in poi. I caduti però di queste azioni sono tante. Pericle stesso deve tenere un discorso per sollevare il morale della città, un discorso molto bello che anche questo Tucidide ci riporta, come vi dicevamo nella scorsa puntata, Tucidide simpatizza molto per Pericle e ci riporta tantissimi bei discorsi che in qualche modo ci giustificano la capacità oratoria dello stesso Pericle, che è giunta fino a noi, no? La fama di grande oratore, insomma, se vi leggete la guerra del Peloponneso di Tucidide capite perché questa fama in qualche modo è giunta fino a noi. Vi leggo un piccolo stralcio però di uno di questi discorsi. C'è appunto Pericle che sta in qualche modo presidiando a dei funerali di tante vittime della guerra cadute, e a questo punto le persone si lamentano, molti magari vorrebbero anche la pace perché ci sono tante vittime, tante perdite, e quindi Pericle dice: più che compiangere, io consolo i genitori dei caduti qui presenti. Sanno di essere vissuti tra avvenimenti di ogni genere. La felicità si ha quando si ottiene la fine più nobile, come costoro, o il più nobile dolore, come voi, e quando la vita è misurata dall'essere felici e contemporaneamente morire. So bene che è difficile persuadervi. Il dolore non si prova quando si è privati di quei beni che non si è mai goduto, ma quando si è privati di quei beni ai quali ti eri abituato. Ma bisogna farsi forza. Insomma, in qualche modo Pericle dice: ragazzi, resistiamo, c'è tanto da combattere, però
dai. Ha detto proprio dai,
esatto,
dai Ferretti.
dai che la portiamo a casa, esatto. Povero Pericle, non gli rendiamo giustizia. Comunque, che succede? Succede che i peloponnesiaci però in questo periodo iniziano a riaffacciarsi in Attica, quindi il momento si fa proprio il più basso possibile. E lo fanno proprio mentre arriva un evento terribile ad Atene. Se fosse una serie TV, Costa, questa sarebbe una puntata che si chiude con un climax veramente terribile. L'esercito che arriva e una terribile calamità che si abbasse sulla città. Qual è la calamità? Ne abbiamo già parlato praticamente nella prima puntata della serie, se non sbaglio. La peste. Arriva la peste, una brutta epidemia che in realtà probabilmente non è peste, ma è tifo, ricostruendo un po' i sintomi che abbiamo potuto vedere, ma che comunque dall'Egitto è arrivata e si è sparsa in città, non solo ad Atene in realtà, anche oltre in altri posti, ma ad Atene ha colpito particolarmente duramente. Lo stesso Tucidide, come abbiamo detto, è stato testimone oculare e ci racconta della drammaticità di quegli eventi, dei sintomi che lui stesso ha dovuto subire. Veramente un quadro terribile. Le cose vanno talmente male che Pericle a un certo punto viene anche sfiduciato. Gli viene tolta la carica di stratego perché si vuole ottenere la pace. Perry, che a questo punto parla di nuovo, cerca di mantenere il controllo della situazione. C'è un altro discorso di Pericle. A un certo punto lui, in qualche modo aspettandoselo, dice: me lo aspettavo che si sarebbero rivolte contro di me le manifestazioni della vostra collera. In qualche modo è una persona che lo sa, no? Che da leader deve accettare tutte queste critiche anche dei suoi. E quindi la responsabilità della guerra grava tutta su di lui. Si invita ancora la città a resistere, a rimanere tranquilla, a curare la flotta, perché se la città farà tutte queste cose, Atene sarà destinata a vincere. La cosa in qualche modo funziona, perché alla fine gli impongono una multa, è tipico, no, della società di Atene. Vabbè, allora paga una multa, facciamo così.
Va bene, allora soldi, dacci esatto. Soldi e andrà bene.
Esatto, lo rieleggono, si riaffidano a lui, ma l'epidemia è dura e ammazza quasi un terzo della popolazione. E alla fine arriva a prendere anche il condottiero di Atene, lo stesso Pericle. Tucidide, che si vede che è proprio dannato e affranto da questa perdita, rende giustizia alla dipartita di Pericle. Sappiamo infatti, no, le simpatie che aveva per lui. Voglio chiudere citandovi quello che potremmo definire il giudizio storico, forse, di Tucidide, su Pericle. Li ho fusi, vedi, Tucidicle. Ho fatto
Tucidicle. Esatto. Beh, bel nome però.
Ho fatto una fusione di due nomi. Cosa dice Tucidide di Pericle? Dice: Pericle, potente per dignità e per senno, chiaramente incorruttibile al denaro, dominava il popolo senza limitarne la libertà. E non era da lui condotto più di quanto egli stesso non lo conducesse, poiché Pericle non parlava per lusingarlo, come avrebbe fatto se avesse ottenuto il potere per mezzi illeciti, ma lo contraddiceva anche sotto l'influsso dell'ira, avendo ottenuto il potere per suo merito personale. Quando dunque li vedeva inopportunamente audaci per tracotanza, con la parola li riduceva al timore, mentre quando erano irragionevolmente spaventati, li rimetteva in condizione di avere coraggio. Insomma, Atene perdeva un comandante eccezionale, proprio nella fase più buia e difficile della sua guerra, che però, insomma, era ancora lungi dall'essere finita, perché ci sono tanti avvenimenti che vedremo, no? Ci saranno e saranno importanti.
Assolutamente, Riccardo, soprattutto perché tu nella tua parte hai parlato praticamente soltanto del primo anno, perché è
esattamente
quello,
certo.
Diciamo che formalmente la guerra comincia nel 431 e qui invece siamo nel 429-30, che è quando muore Pericle, quindi è passato un anno e già sono successe tutte queste cose. Ovviamente in realtà hai parlato anche delle cause, no, proprio quelle che hanno portato poi a distruggere così tanto i rapporti definitivamente tra le due leghe, perché dobbiamo ricordare che noi parliamo di Sparta e Atene, ma in realtà è una lega, quella del Peloponneso, che va contro la lega di Delo, che è quella di ovviamente che ha a capo Atene. Questa prima fase della guerra viene detta, che di cui parleremo oggi, viene detta fase archidamica, perché è proprio Archidamo II ad averla iniziata, no? il buon re spartano, che era andato a fare brutto, come si dice dalle tue parti, caro Riccardo, agli ateniesi. Ma la realtà dei fatti è che, insomma, fino a un certo punto la vittoria sembra invece arridere agli ateniesi, anche dopo la morte del buon Pericle, nonostante lui, peraltro, caro Riccardo, tu hai detto, no, che gli danno la colpa di aver iniziato la guerra e quant'altro, ma quelli che lo seguiranno, soprattutto dal lato suo, dal lato, diciamo, dei popolari, saranno peggiori, perché al posto suo c'è Cleone, che era uno di quelli che era proprio la guerra a ogni costo, non ce ne frega niente, si combatte, e che però aveva come oppositore, perché qualcuno che poteva contrastarlo c'era, diciamo che faceva parte della parte aristocratica di Atene, Nicia, che poi sarà importante perché sarà quello che effettivamente firmerà, no, la cosiddetta pace alla fine di questa prima parte. Allora, sono molte le cose che devo dire, quindi purtroppo non potrò prestarvi, no, un'attenzione dettagliata. Come hai fatto tu, mi toccherà aprire, no, un ampio ventaglio di cose che succedono, però cercheremo, no, di essere pieni.
Apri tutto, Costa.
Esatto, apro tutto. Allora, tu l'hai già detto, gli abitanti della Beozia, soprattutto i Tebani, hanno cominciato un primo attacco a Platea. Nel 429, quando il buon Pericle è morto e Atene è comunque distrutta, no, dalla peste, cioè morirà un terzo della popolazione, tra cui quindi anche un terzo praticamente delle riserve dell'esercito e soprattutto di quelli che dovevano portare le navi, insomma, che dovevano vogare, poveracci, e quindi Atene si trova in un momento di difficoltà. Quindi Sparta va a dare una mano nel cingere d'assedio Platea, effettivamente nel 429. E poi nel frattempo Corcira ricomincia a combattere al suo interno, c'è una grossa problematica tra la parte democratica, quindi filoateniese, e la parte oligarchica, filospartana, e soprattutto invece c'è a un certo punto la defezione di un'importante città, soprattutto, ma anche di un'importante isola, ovvero Mitilene nell'isola di Lesbo, che era, diciamo, la più importante tra le varie poleis che c'erano nell'isola. Siamo quindi comunque nel Mar Ionio, la parte nord-occidentale, che sarà un po' il centro nevralgico di questi scontri. Perché scoppia? Perché ovviamente a capo di Mitilene non c'è un sistema democratico, bensì un oligarchico, un'elite, che quindi era più vicina a Sparta come politica rispetto ad Atene, però in realtà aveva sempre aderito alla Lega di Delo, aveva pagato, però, come ci dirà poi Tucidide, no, nel racconto, sempre da pari, aveva sempre accettato questa lega, aveva pagato quello che doveva pagare, aveva contribuito alle guerre contro i persiani e quant'altro, soltanto perché veniva trattata da pari, con rispetto da Atene, cosa che poi vedeva mancare invece col passare degli anni. Ci saranno in questo momento in cui gli ambasciatori di Mitilene arrivano all'interno insomma, di un'assemblea, in realtà alle Olimpiadi arriva a parlare con la Lega Peloponnesiaca, perché tutti sono lì, che ci sono le Olimpiadi, e parlerà proprio di questo. Dirà che Mitilene è stata alleata quando bisognava combattere i persiani. Poi a un certo punto i persiani hanno smesso di essere una minaccia, ma Atene ha continuato e anzi è diventata sempre più tirannica nei confronti di quelli più piccoli, no? Quelli più deboli, a cui poteva, no, prendere qualcosa, che poteva conquistare in un certo
Ma
senso.
infatti fa ridere perché Sparta stessa poi si è appellata, no, al principio della libertà, eleuteria, penso si dica in greco, che è lo stesso principio sul quale si erano appellati contro i persiani, no? Quindi alla fine
Assolutamente.
fa abbastanza ridere
E
questo.
infatti perché? Perché qui c'è effettivamente in Tucidide, no, una specie di non condanna, però di dimostrazione che effettivamente questo sistema democratico che Atene, no, cercava di esportare, alla fine era sì all'interno delle singole città, però poi quando si trattava di parlare di politica estera, comunque di fatti all'interno della Lega, Atene faceva un po' da capo, no, da capo bastone. E quindi città come quella di Mitilene si erano preoccupate. A un certo punto, secondo le parole di questi ambasciatori, si era arrivate al punto che in realtà erano alleate perché si temevano e nessuna delle due poteva fare un passo verso l'altra, perché se Atene avesse attaccato, comunque Mitilene era forte, aveva una grossa flotta e non era completamente all'interno della Lega, perché ovviamente era una di quelle città che ancora mantenevano la libertà e non erano, diciamo, assoggettate ad Atene. Dall'altra parte non poteva uscire e ribellarsi Mitilene, perché comunque Atene e la Lega erano molto forti e quindi si temevano, c'è questo stallo. Però loro hanno detto: fino a che c'è stata la pace, andava bene così. Adesso che invece, no, pare che gli ateniesi stiano aspettando una scusa, forse è arrivato il momento, e forse era il momento di allearci con voi, cari amici spartani. Quindi Sparta all'inizio non gli dà retta, poi alla fine invece questa rivolta effettivamente passa, e praticamente insomma, si decidono di ribellarsi. Ottengono invece a questo punto l'appoggio sia di Sparta, ma soprattutto anche dei suoi alleati della Beozia, e quindi non soltanto si devono liberare dal regime di Atene, ma anche che Mitilene diventi la più potente città dell'isola di Lesbo, quindi assoggetti tutte quelle poleis che ci sono, e che quindi siano, insomma, un alleato saldo e solido in quella parte. Tra l'altro era il timore massimo degli ateniesi, no? Che erano proprio i classici attuatori del divide et impera, come lo chiameranno i romani, ovvero cercavano di mantenere, no, queste città da sole, di non farle unire perché non rappresentassero una minaccia per lei. E a questo punto, praticamente, visto che Mitilene ha la propria flotta militare e quindi aveva questa paura, che fa? Inizia ad accaparrare rifornimenti all'interno della città per ovviamente, no, resistere ad eventuali attacchi e soprattutto a innalzare le proprie mura attorno alla città. Però a questo punto che succede? Che che gli alleati di Atene e l'intorno vedono quello che sta facendo Mitilene e quindi corrono subito dal capo, diciamo, vanno a fare una bella delazione, caro Riccardo. E a questo punto gli ateniesi sono affetti dalla peste, hanno difficoltà economiche perché comunque hanno già sostenuto ingenti spese sia militari ma anche no, comunque umane per questi problemi, e quindi cercano un compromesso con Mitilene, ma Mitilene gli dice di no. Insomma, Atene va là e gli dice: allora voi abbattete le mura e rinunciate, no, a unificare tutta l'isola, e in cambio noi non veniamo. Mitilene gli dice: no, noi invece facciamo
come se avessi accettato,
vogliamo.
Grazie.
Esatto, come se avessi accettato. Che succede? Che alla fine effettivamente Atene va, nonostante tutte le difficoltà, arriva e cercano di mettere, insomma, di prendere i mitilenesi, che però riescono tramite una relazione a scoprire l'intento iniziale degli ateniesi, e quindi c'è uno stallo, parte un finto negoziato, cioè nel senso che i mitilenesi mandano un ambasciatore ad Atene ma pure una Sparta per affrettare la situazione, e quindi alla fine saltano le trattative con Atene e si va alla guerra, anche perché Cleone si è proprio arrabbiato, proprio vuole andare lì, vuole andare a combattere, basta. A quel punto che succede? Arriva un esercito ateniese, viene sconfitto dai mitilenesi, che però non approfittano di questo per inseguirli, si ritirano in città, e quindi gli ateniesi a quel punto cingono le due parti del porto in attesa, no, di farla crollare. Gli spartani a questo punto cercano di affrettarsi, allora organizzano, allora noi invadiamo di nuovo l'Attica, invitano tutti gli alleati a portare i propri uomini sull'istmo di Corinto, loro arrivano per primi, ma gli altri tergiversano. Contemporaneamente a Mitilene doveva arrivare una flotta di spartani, ma alla fine arrivano prima gli ateniesi, che, capito che c'è un problema, fanno quello che io chiamo una volgare dimostrazione di forza, caro Riccardo, perché siccome Sparta aveva calcolato, no, dice, no, sono in difficoltà economiche, c'è la peste, non ce la faranno a sostenere due guerre insieme. E invece gli ateniesi che ti fanno? Mandano ulteriori 20 navi nella zona a combattere contro Mitilene, e in più allestiscono di corsa, mettendoci dentro letteralmente tutti quelli che potevano trovare, stranieri con i meteci, e anche i teti, quelli che erano poverissimi a guidare, a remare e tutto quanto. Allestiscono 100 navi con cui si fanno un bel giro del Peloponneso per fargli vedere: noi ci siamo, siamo forti. Quindi gli spartani sono costretti a tergiversare, e alla fine praticamente come si risolve questa situazione? Dopo una serie di guerre e tutto quanto, c'è un assedio che si protrae nel tempo perché Mitilene comunque è forte, e quindi cacciano un sacco di soldi i buoni ateniesi, tant'è che sono costretti a fare un'imposta sul reddito dei cittadini per la prima volta nella loro storia, che la consideravano una cosa brutta, e quindi alla fine la consideravano una gravissima limitazione della loro libertà, caro Riccardo. Immagina un ateniese che si dia: no, adesso tu guadagni questo, quindi mi devi dare questi soldi. E in più alzano ovviamente i tributi agli alleati, no?
Perché, diciamo che, ovviamente, visto il periodo, simpatizzo con gli ateniesi.
Vero? Va bene, però comunque è così. Alla fine, infatti, cercano di alzare anche queste imposte agli alleati, tanto che mandano 12 navi in giro per i vari luoghi a cercare di prenderli prima questi tributi, tanto che uno dei loro generali viene ucciso in una ribellione in Caria per questo. Quindi praticamente in questo periodo si aggrava, no, in un certo senso la situazione dell'imperialismo ateniese, perché sono costretti anche dalle problematiche che hanno. Siamo al 427, alla fine c'è una nuova invasione dell'Attica, addirittura peggiore, più pesante, più lunga di quella attuata da Archidamo II, e alla fine mandano anche queste 42 navi, che però arrivano più tardi rispetto a quelle ateniesi, e Mitilene è costretta a cedere, tant'è che gli spartani, quando arrivano in zona, è caduta da due soli giorni Mitilene, che accetta praticamente di rimanere lì, sotto il controllo ateniese, anzi perde proprio la libertà, quindi da città alleata diventa una tributaria, e quindi alla fine si risolve in un'altra vittoria ateniese. Contemporaneamente succedono varie cose, caro Riccardo, ovvero scoppia una guerra in Sicilia, e ha tutte le caratteristiche di una guerra del Peloponneso 2. Perché? Perché da una parte c'è Siracusa e tutte le città di estrazione dorica, quindi che sono alleate, sono amiche, no, della Lega del Peloponneso. E invece dall'altra parte tutte quelle città che invece si guardano attorno e si sentono più vicine alla Lega di Delo. Tanto che Atene decide di arrivare, manda 20 navi a cercare di dare una mano, ma più che altro il loro vero obiettivo, caro Riccardo, è di impedire che le colonie doriche invino grano e tutto quello che serviva alle città che stavano combattendo dall'altra parte. Quindi si impicciano il giusto, diciamo, all'interno dei combattimenti tra le città siciliane. Tanto che alla fine, dopo 3 anni di guerra, si arriva alla pace di Gela, in cui tutte le città si risistemano. Insomma, finisce con un nulla di fatto, praticamente. Però gli ateniesi sono riusciti, in un certo senso, a bloccare questa cosa. In più, ci sono altre grandi vittorie degli ateniesi all'interno di vari combattimenti che si svolgono soprattutto in Acarnania, dentro il mare Ionio e ovviamente attorno al Golfo di Corinto, dove la situazione è sempre frizzantina. C'è la battaglia di Olpe, in cui praticamente gli ateniesi riescono a beccare l'esercito nemico, che erano gli uomini di Sparta, e in più insomma, della città di Ambracia, che è un'altra colonia insomma, di Corinto, che aveva chiesto aiuto per combattere una città solo recentemente ellenizzata, quindi una città di barbari in pratica, certo, Riccardo, ovviamente. Argo di Anfilochia. Il problema è che lì vicino c'era Naupatto, la famosa città dove hanno inviato i Messeni, che quindi erano tanto amici di Atene, quindi Atene gli va a dare una mano. C'è questo combattimento in cui 3.000 opliti di Ambracia invadono i territori di questa città di Argo e occupano questo forte, il forte di Olpe. Arriva il generale ateniese Demostene di Afidna con 20 navi. In più, quindi, arrivano poi gli Spartani, che riesce a passare senza farsi vedere. Però a quel punto che fa? Insomma, arriva con tutti questi soldati, capisce che è il caso di ricorrere a qualche stratagemma perché sono di più i nemici, e che fa? Fa appostare degli obliti dentro una foresta e assale da dietro i nemici. Indovina di dove erano gli obliti? Non di Atene, caro amico mio, ma di Argo, che notoriamente, no, è una grande amica di Sparta, infatti grazie a questo stratagemma riesce a vincere. Poi ci sono due battaglie molto importanti, la battaglia di Pilo e la conseguente, perché è stata combattuta qualche giorno dopo, la battaglia di Sfacteria. Una è una battaglia navale in cui praticamente ci sono le navi spartane che stanno cercando di arrivare a un combattimento navale vero e proprio, ma che vengono sorprese da quelle ateniesi guidate dal navarca Eurimedonte, che stava andando in Sicilia. Invece poi se ne va nel Peloponneso perché c'è stata una tempesta. A quel punto riesce a intercettare queste navi spartane, e anzi riesce praticamente a renderle tutte inutilizzabili, tanto che i poveri spartani sono costretti ad andarsene nell'isola di Sfacteria. Sono circa 600 uomini e praticamente stanno lì e aspettano cosa? Un aiuto che non arriverà mai. Perché? Perché gli ateniesi capiscono la cosa e quindi con le navi riescono a circondare questi spartani. Questi spartani resistono per molto tempo, stiamo parlando di 2 mesi, e poi alla fine sono costretti a cedere. Vengono confiscate tutte le navi e vengono presi tutti quelli che insomma si sono arresi. Dopo 2 mesi e mezzo stiamo parlando di 292 uomini rimasti, tra cui 120 spartiati, che hanno campato per 2 mesi e mezzo a pane e acqua, caro Riccardo, perché era l'unica concessione che gli era stata data dal nemico che li aveva accerchiati. Però hanno resistito comunque, perché sì. Ora, ovviamente, questa è una fase, no, che arride quasi in tutto e per tutto ad Atene, che ha perso praticamente una sola volta in Sicilia, che poi perso è relativo, nel senso che non è riuscita più di tanto nel suo obiettivo. A questo punto però c'è una risposta di Sparta, un riscatto, grazie soprattutto al generale Brasida, che praticamente ha questa intuizione geniale, che mi viene da dire, caro Riccardo, che basta con sta guerra in Peloponneso, andiamo da un'altra parte a combattere. Sarà pure il caso di portare la guerra da un'altra parte e non intorno a casa nostra? E quindi che fa? praticamente fa una lunga marcia e se ne va fino in Tracia. Perché? Perché in Tracia c'è una città molto importante per gli ateniesi, Anfipoli, perché gli ateniesi la utilizzavano come rifornimento di oro, di legname e di grano proveniente dal Mar Nero. Quindi era una base importantissima, soprattutto perché c'era il legno per le navi, caro Riccardo, che per una potenza navale mi sembra il massimo. Quindi che fa? Invade, appunto, insomma, arriva ad Anfipoli e la cinge d'assedio. Sarà uno scontro molto importante, dove praticamente si combatte, siamo nel 424, grazie anche all'appoggio dei Macedoni, perché il re, insomma, il re Perdicca dà una mano a Brasida, e anche dei Traci, cioè il re Seute I, che va ad attaccare Anfipoli insieme a loro. Quindi alla fine nel 424 cadde, perché Brasida fa costruire intorno una muraglia di legno enorme, con il quale praticamente si potevano arrampicare e scavalcare le mura cittadine. Quindi, insomma, c'è proprio anche, no, dell'importanza dal punto di vista strategico. E quindi a questo punto cade la città e viene esiliato un uomo di nostra conoscenza, caro Riccardo. Proprio Tucidide, perché era lo stratego in questo periodo, proprio in quella zona. Non era stato in grado di difendere questa importantissima base. E a quel punto che fa Brasida da qui? Dà una mano ai calcidesi, per promettendo a loro la libertà e l'autonomia che Atene invece non gli aveva negato, cioè che gli aveva negato. E quindi i calcidesi passano dall'altra parte, firma un armistizio di un anno e poi se ne va ad aiutare il re Perdicca, che aveva dei problemi con gli Illiri, quindi ringraziandolo della sua alleanza se ne va a combattere per lui. Due anni dopo però c'è di nuovo un combattimento, il 422, perché gli ateniesi cercano di riprendersela questa città, perché per loro era molto importante. Il buon Cleone va a riconquistare la città. Nello scontro c'è questa sconfitta degli ateniesi e incredibilmente c'è anche la caduta di entrambi i generali, sia Brasida che Cleone. Quindi, visto che da una parte se n'è andato quello che voleva la guerra in tutto e per tutto, e dall'altra il generale che ha risaputo, no, risollevare le cose, effettivamente in questo periodo c'è la firma di una pace, 421, la pace di Nicia, perché firmata ovviamente da un lato, dal lato ateniese, da Nicia, che nel frattempo era diventato, no, il best player, diciamo, il giocatore, insomma, il politico più importante in questo momento ad Atene. Esatto, visto che lui comunque era stato, visto che lui era stato sempre un promotore del firmare, no, un trattato con Sparta, comunque di non combattere in tutto e per tutto, a quel punto, visto che è morto il suo più grande, no, nemico politico, riesce a risistemare le cose. C'erano delle clausole, una era per esempio che Sparta doveva restituire Anfipoli e soprattutto lasciare pure il controllo di tutte quelle città della Calcidica e della Tracia che aveva liberato, no, Brasida. Atene invece doveva restituire i prigionieri di Sfacteria che erano stati presi e poi abbandonare tutti quei presidi che aveva conquistato in Peloponneso con tutta questa lunga guerra. E poi ovviamente le due città si alleavano in maniera strategica contro i nemici esterni. Soprattutto c'è un patto di non aggressione tra Sparta e Tebe, perché ovviamente poi nel frattempo Tebe, grazie alla caduta di Platea, era diventata, no, la padrona di tutta la Beozia e quindi iniziava ad essere pericolosa. Ovviamente questa pace dura pochissimo, caro Riccardo. A livello di guerra del Peloponneso dura 7 anni, perché riprende nel 414 la guerra vera e propria, ma nella realtà dei fatti tutte le città, insomma, tutte e due le città se ne vanno a fare cose. Per esempio, insomma, Sparta ha un problema di gestione della Lega Peloponnesiaca che risolverà, poi magari lo vedremo meglio nella prossima puntata, però comunque ha questa vittoria, insomma, che gli permetterà di essere ancora salda al potere. Mentre dall'altra parte c'è di nuovo, no, questo canto d'Occidente, perché gli ateniesi sono convinti che sia il caso di andarsene in Sicilia, guidati da un personaggio che sicuramente vedremo meglio la prossima volta, perché adesso siamo addirittura d'arrivo e non mi sembra il caso di spoilerare nulla, però non è finita qui, andrà ancora avanti per un po'. Chiedo scusa, purtroppo ho dovuto fare una versione stringata, avrei voluto parlare molto di più di Brasida, perché ovviamente io tifo Sparta, lo sa benissimo Riccardo.
Vabbè, approfondiremo, dai, magari.
No, non ci siamo mai nascosti, noi qui si fa il tifo quando si parla delle cose, perché ci divertiamo, e quindi niente, comunque nella prossima puntata approfondiremo di più.
Esatto. Comunque la guerra, diciamo, è abbastanza articolata, complessa, ci sono tante belle cose che si possono guardare, quindi ci è sembrato opportuno, insomma, spezzarla un pochino, perché bisogna dedicare il giusto alle cose. Va bene, allora Costa, io direi che, insomma, per oggi è tutto. Ovviamente sui testi, visto che siamo negli stessi anni precedenti, insomma, che abbiamo trattato nella puntata precedente, potete rifarvi agli stessi. Io veramente vi consiglio di leggere il primo e il secondo libro di Tucidide, che in particolare coprono questa parte che, insomma, stiamo guardando insieme, perché, insomma, è sempre un piacere, ci sono belle citazioni, belle cose. E forse, ecco, una cosa che può essere difficile da seguire, e magari possiamo anche postarla noi nel gruppo Telegram, Costa, è le location in cui si svolgono, no? Tutti questi eventi, sì. Quindi magari potrebbe essere utile, insomma, munirsi di mappetta della Grecia antica.
Esatto, dobbiamo fare un lavoro di ripresa di mappe, cose similari,
esatto,
diciamo.
Esatto, magari riusciamo a fare qualcosina di simile. Va bene, allora io, oltre a ringraziarvi ancora una volta e a ricordarvi che se volete sostenerci, c'è anche il gruppo Patreon, che, insomma, appositamente c'è per quello, avete anche con alcuni tier un episodio aggiuntivo al mese. In questo mese ancora non abbiamo svelato l'argomento, ma, insomma, lo faremo presto. Possiamo solo dire che è a tema sportivo, Costa?
Diciamo, sì, che sì, questo sportivo. Si può dire, caro Riccardo.
È a tema sportivo, ma, insomma, speriamo che sia qualcosa che possa interessarvi. Vi ricordiamo sempre di seguirci su tutti quanti i nostri social, ringraziamo ancora una volta, insomma, i nostri avventori del Club Storia che ci sostengono come sempre. Vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia
mai.